che possono anche costruire circostanze inedite. Sì, in realtà al di là dello spavento la situazione è davvero molto difficile e soprattutto c'è un invito del sindaco a non uscire di casa, questo come dire rende molto difficile pensare di conservare iniziative pubbliche nonostante quello che abbiamo cercato fino all'ultimo di fare fino a stamattina. C'è, come dire, un pensiero ostinato e contrario che giustamente dice: io sono venuto per parlare, se ci sono anche 5 persone io sono per parlare. Io credo che già questo mi sembra confermi il carattere della persona che è seduta a fianco a me e a cui io onestamente non voglio togliere spazio, anche perché fortunosamente si sta cercando di organizzare un suo viaggio in uscita da Genova e quindi credo che avremo complessivamente un 40 minuti, non di più. Vorrei soltanto, oltre che ringraziarlo davvero, perché mi sembra un bellissimo gesto verso i lettori e verso comunque in qualche misura si è mosso rispetto a un incontro. Volevo soltanto aggiungere due cose. L'incontro di oggi era strettamente collegato anche all'uscita Camerata Neanderthal, che è l'ultimo volume di Antonio Pennacchi, e come dire, che in qualche misura anche una sintesi parte dei volumi precedenti. Io, come dire, sono uno di quelli rimasto folgorato dal Fascio Comunista, che trovo uno dei grandi libri di interpretazione dell'Italia degli anni 70 e immediatamente successivi. Però lascio la parola ad Antonio Pennacchi.
Grazie di essere venuti. Mi sarebbe piaciuto vedere un po' meglio Genova, invece, però sì, come diceva Borzano, io vengo da una famiglia, da una classe in cui succeda quel che succeda, uno deve fare le cose che deve fare, quindi nella città contadina da cui provengo possono succedere le peggiori disgrazie, ma quando è la sera, la mattina, la gente va in stalla e munge le vacche, dà da mangiare alle bestie. In fabbrica, se era prevista un'assemblea, tu dovevi andare all'assemblea, insomma. Bisogna lavorare fino all'ultimo, insomma. Bisogna lavorare sempre, perché la vita continua, eccetera, eccetera. Quindi stavo qua, si fa. Quando ero giovane facevo pure i comizi, se era previsto un comizio, vai a fare il comizio anche se la piazza è vuota, insomma. Perché quello è il tuo dovere, sa, poi fa quello e fai quello. E quindi siete molto più numerosi di quel che ci aspettassimo. Io non so se avete letto le mie cose, se avete letto questo ultimo libro, se avete delle domande da fare, io sono qua. Brevemente posso dirvi che questo mio libro, questo si chiama Camerata Neanderthal, libri, fantasmi e funerali vari, dove riprendo quelli che sono i temi tipici della mia scrittura. Io scrivo di quelle cose, scrivo solo delle cose che conosco e quindi scrivo della mia terra, delle cose che ho fatto e delle persone che ho visto. E in questo libro si intrecciano diversi fili narrativi. Da una parte è anche una sorta di autobiografia intellettuale, cioè c'è la storia di come da operaio sono diventato scrittore, insomma, è la storia di tutti i libri che ho fatto, e però strettamente legata alle malattie, cioè ogni libro che ho fatto, poi, ma dopo ogni libro io ho avuto una serie di accidenti, cioè non c'è libro che non mi abbia cambiato nello spirito, ma non c'è libro che non mi abbia lasciato il segno anche nel corpo, cioè nel soma, quindi li somatizzo tutti. Il primo, che era Mammut, che parlava della storia di fabbrica, della fabbrica in cui ho lavorato per 30 anni, che si chiamava Fulgor Cavi. Il proprietario di questa fabbrica, l'imprenditore, era Aldo D'Apelo, che era un genovese. Aveva una fabbrica, la Fulgor, a Savona, poi aprì la Fulgor Cavi a Latina. Con quello con cui ho battagliato per tanti anni di attività sindacale, insomma. In quel libro raccontavo la storia della fabbrica, la storia dei miei compagni, delle lotte, perché prima di cominciare a scrivere io ho lavorato per 30 anni in fabbrica, ma ho fatto soprattutto politica, sindacato, casini, insomma. Io ho cominciato a scrivere tardi, a 36 anni. E scrivere non mi piace, io non scrivo per diletto. A me quello che mi piace, a me piace leggere, piace studiare, piace soprattutto andare in giro per Latina a litigare con tutti quelli che incontro, al bar, eccetera. Scrivere non mi piace, lo faccio solo per senso del dovere. È un daimon. E quindi, poiché scrivo solo delle cose che conosco, ogni libro è un tirarmi fuori dalle viscere le cose. C'è un poeta latino che si chiama Lucilio che dice ex precordis ec feroversum, che vuol dire proprio è dalle budella che tiro fuori i miei versi. Io non faccio fiction così, scrivo delle cose che conosco e quindi me le tiro fuori. E in questo libro si intrecciano queste storie, quindi i miei libri, le mie malattie, si intrecciano con alcune vicende, in particolare con quella del cosiddetto cranio del Circeo, cioè un cranio di neandertaliano trovato nel 39 sotto il promontorio del Circeo da un archeologo che si chiama Blank, e questo cranio, datato 51.000 anni dal presente, presentava però il forame occipitale allargato, cioè il foro su cui si innesta la colonna vertebrale era stato allargato. E il cranio stava in mezzo a un cerchio di pietre. E questo archeologo disse che era perché gli avevano allargato il foro per poterne estrarre il cervello e mangiarlo tutti insieme. Perché era evidentemente il cranio di un prode, di un valoroso, e con questo rito antropofagico religioso che permaneva in alcune tribù dell'Amazzonia e della Papuasia ancora fino a pochi anni fa, serviva a mantenere le virtù, l'intelletto, la forza, lo spirito del morto, a mantenerla nel suo genos, e che, se ci pensate, è il principio base della stessa Eucaristia, no? Cioè questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, rimanga in voi. Questa scoperta nel 39, poi nel 50 anni dopo, nel 1989, viene messa in discussione in un convegno a Sabaudia da un paleontologo americano che dice non è vero niente, lì il cerchio di pietre ce l'ha messo l'archeologo, quale rito antropofagico, lì era stata una iena e basta. E lì inizia questa mia battaglia, insomma ho cominciato a litigare con l'americano, con i paleontologi, eccetera, per dimostrare che invece non è vero, erano frescacce quello che diceva l'americano, la verità era quella del rito antropofagico religioso. Una battaglia che è durata 25 anni finché a un certo punto vengo a sapere trovo un testimone oculare, uno cioè che era entrato nella grotta prima che c'entrasse Blank e che aveva visto il cerchio di pietre, cioè, quindi era vero. E questo testimone oculare, guarda caso, era proprio per questo camerata Neanderthal, che lì c'era Neanderthal, era proprio un vecchio fascista di Latina, che era stato anche sindaco di Latina, che era il federale del MIS, che io ho conosciuto da ragazzo, che questo era stato un grande combattente della Repubblica Sociale, cioè un repubblichino, ma che poi era stato pure sindaco di Latina, e che stranamente, questo era uno con cui io nel 68 ci avevo pure fatto a botte, cioè e però poi quando è diventato sindaco si è rivelato il miglior sindaco in tutta la storia democratica della città, perché promulgò un nuovo piano regolatore contro la speculazione edilizia e poi venne battuto, tradito dagli stessi suoi, cioè da quelli di Alleanza Nazionale e Forza Italia, ma anche da parecchi della sinistra che erano collusi col partito di Calce e Mattone, perché di questo discutevamo anche oggi anche sull'edilizia, sull'urbanistica di Genova, perché sia nell'Ottocento che in tutto il Novecento tutta l'urbanistica italiana è sempre determinata dalla speculazione edilizia. E quindi credo che Finestra sia stato uno dei pochi sindaci in tutta Italia e l'unico a Latina che si sia battuto contro la speculazione edilizia. E questo ne fa nella storia della nostra città, se prima era solo un eroe di parte, cioè un eroe fascio, questo ne fa nella storia della nostra città invece un eroe della città. E quindi si innestano queste storie. Poi lui muore, c'è la storia del funerale, poi si innestano, quindi i miei libri si innestano anche quelle che vengono definite le percezioni extrasensoriali. Cioè a me è capitato, e in alcuni frangenti, che so specialmente quando facevo le invettive contro i traditori della bonifica o mentre scrivevo Canale Mussolini, capitava di sentire i morti. Mia moglie mi prende sempre in giro, dice: no, non è vero, sei tu che te crei queste. Però io li sentivo, li sento. Questi sono i fantasmi che mi visitano e che visitano questo libro, stanno dentro questo libro. Io resto un marxista materialista, però come stanno le cose nel mondo di là non lo so. Sto in questo e vivo in questo, però so che mio padre, io l'ho sentito molto più vicino, lo sento molto più vicino adesso che non c'è più di quando c'era, e quindi ogni tanto lo sento, ma questo credo che sia così anche per voi, e di queste cose io parlo in questo libro, che è un libro che è come tutti i miei libri, in cui si parla della vita vera, delle cose vere, si parla del dolore, dell'amore, della gioia, però si parla anche, se ne parla con ironia, si ride. Io non so qui a Genova, ma a Latina ai funerali non si piange e basta. A Latina nei funerali noi piangiamo e ridiamo. C'è sempre, ai funerali si ride, quindi si ride anche qui, perché sì, c'è questa consapevolezza del morto, se n'è andato, ma resta. E le cose che ti ha dato rimangono. Tu mi hai detto bisogna stringere, stringiamo. Questa è in soldoni la mia scrittura. Io scrivo, io non sono un naif, perché all'università ci sono andato, anche se a 40 anni. Quindi sto dentro la tradizione letteraria italiana, ma ci sto a modo mio, con i temi, io credo, come alle assemblee, io a tutte le assemblee, anche adesso quando mi presento alle riunioni del PD, tutte le volte mi vedono entrare, dicono: oddio, madonna, moriva questo, perché io tutte le volte prendo la parola, ma tutte le volte prendo la parola e dico sempre cose che non ha mai detto nessuno, perché questo ce l'ho da ragazzino, dico, se devo dire le stesse cose che hanno detto gli altri, io mi sto zitto, insomma, parlo per dirle, e quindi tutte le volte succedono i casini, insomma. E così anche nella mia scrittura. Credo non ci sia un solo libro mio in cui ci siano le cose che hanno già detto gli altri. Se no non le scriverei. E quindi scrivo le cose che scrivo, e scrivo anche nella lingua in cui scrivo, perché ho fatto quei 30 anni di fabbrica. Ripeto, sto dentro la tradizione letteraria, ma non sono un intellettuale, sono un operaio che si è fatto scrittore. Se non avessi quei 30 anni di fabbrica dietro, non scriverei le cose che scrivo e non le scriverei nel modo in cui le scrivo. Vi dicevo prima che non è un piacere, ma è un dovere per me, perché scrivo perché quelle storie non vadano perse. Ho cominciato da Mammut con le storie dei miei compagni di fabbrica, perché quelle storie, perché le nostre lotte, l'assalto alla centrale nucleare, non andassero perse. E così è stato per Canale Mussolini, dove quando io lo feci in casa editrice erano contrari anche al titolo, cioè come Mussolini in copertina. E all'inizio quando uscì c'erano alcune librerie che lo tenevano nascosto, me lo mettevano in vetrina, dice Canale Mussolini, ma io che devo fare? Insomma, Latina, quella è la storia di una emigrazione. Noi venivamo dal Veneto, venimmo giù in Agropontino per la bonifica delle paludi pontine. I miei padri, mio padre, il padre di Ivana, i nostri nonni, quelli hanno scavato i canali, prosciugato le terre. Oggi stiamo sotto alluvioni un'altra volta. 10 giorni fa siamo riandati sott'acqua anche noi, è sondato il canale delle acque medie, sotto il quartiere del Giunchetto, però noi siamo gente di palude, insomma, abituati a scavare i canali, a prosciugare le acque, ma insomma, e quindi quelli vennero in Agropontino e fecero questa cosa, e il canale Mussolini è quello che dà il canale più grande, quello che ha svuotato le paludi e che noi continuiamo a riscavare, perché se sei in terra poi riesonda un'altra volta e ci impaluta. Beh, quello io dissi quindi a Mondadori, oh, se l'aveva scavato Veltroni, io lo chiamavo canale Veltroni, ma ha scavato Mussolini. E quindi quella è la storia della nostra famiglia e dei nostri coloni, della nostra terra. Scrivo queste cose perché non andassero perse. È come, io vengo da una famiglia che, se mio padre era operaio, mia nonna era contadina, quindi vengo da una famiglia contadina, e nelle nostre famiglie si chiamavano patriarcali, perché eravamo tantissimi, ma chi comandava erano le donne. Infatti in tutti i miei libri i personaggi femminili sono sempre personaggi forti, perché io queste sono il tipo di donne che conosco, perché a casa io le so fare solo così, le donne forti da combattimento, perché a casa di mio nonno comandava mia nonna, a casa di mia madre, a casa di mio padre comandava mia madre, a casa mia tu da voi comandava Ivana, insomma, e quindi questa era la vita. Però nei miei libri sono i personaggi maschili, invece, sono personaggi poi tutta gente che lotta, che non è che vince sempre, spesso perdono. Abbiamo perso un fabbrico, se perde nella vita non è obbligatorio vincere. Nella vita non è obbligatorio vincere, quello che è obbligatorio è non mollare mai, non arrendersi. E quindi tutti i miei personaggi perdono, ma tutte le volte che perdono e vanno al tappeto, immediatamente si rialzano e ripartono. Io credo che questi sono i messaggi che credo. Non c'ho messaggi, io ho storie da raccontare. Racconto storie che, ripeto, sono le storie della mia classe. Nella letteratura italiana c'è poco il cosiddetto magico religioso. Il magico religioso c'è nella letteratura sudamericana, in particolare il godrete Jorge Amado. E nei miei, invece, magico religioso c'è quasi sempre. In palude c'era il fantasma di Mussolini che girava per l'Agropontino sul moto Guzzi. Che ce l'ho fatta? Noi la gente lo vede. O in canale Mussolini invece c'è i miei zii che parlavano con le bestie, con gli animali. Mio zio Iseo parlava, lui diceva, da noi si dice per bestie, si intendono, non è su tutte le bestie, sono le vacche e i bovini. Mio zio parlava con le bestie, io penso spesso che forse mio zio ha voluto più bene alle bestie che alla moglie, ma certamente le bestie anche lo capivano molto di più, si capiva molto di più con le bestie che con la moglie, anche perché lui preferiva avere a che fare con loro, perché le bestie poi gli davano sempre ragione, la moglie no invece. E poi lì c'è questa zia Armida che parlava con le api. E poi ci sono i sogni ricorrenti di mia nonna. Qua invece ci sono proprio gli spiriti, lo spirito di mio fratello, che mi visitano, che ci visitano. Perché poi vanno a dire no, che sono tutte creazioni mie, però intanto quando scende le scale vedo l'ombra di mio... Vabbè, insomma, queste cose stanno nei miei libri, ripeto, non perché c'è sta il magico religioso nella letteratura sudamericana, ma perché c'era nella civiltà da cui venivamo.
La storia della letteratura italiana è una storia povera di romanzi. Noi non abbiamo avuto il grande romanzo dell'Ottocento. Noi nell'Ottocento abbiamo avuto solo I Promessi Sposi di Manzoni, ma se voi pensate a quello che c'è invece in America, no? Melville, Mark Twain, Stevenson in Inghilterra, i russi, i francesi, invece in Inghilterra no, in Italia no. E in Italia il romanzo nasce se non nel Novecento, ma grandi romanzi non ne abbiamo, e soprattutto perché? Perché la nostra è una storia, la nostra storia della letteratura è una storia di chierici. Fanno la letteratura solo i figli di, non la fa il popolo. E quindi la stessa cosiddetta letteratura di fabbrica, letteratura industria, da noi non la fanno gli operai, la fanno i capi del personale. I libri i romanzi sulla fabbrica li fanno Ottieri e Paolo Volponi, che erano direttori del personale. E la rappresentazione che fanno loro della fabbrica è di un luogo di perdizione, dove c'è l'alienazione e basta, è perché erano alienati loro e ci proiettano sopra gli operai l'alienazione loro. Beh, la fabbrica della costruzione è diversa, è una fabbrica in cui si lotta, c'è il sudore, c'è il sangue, c'è il sacrificio, ci sono gli infortuni sul lavoro, c'è lo sfruttamento, c'è tutto questo, ma c'è pure la gioia e la soddisfazione e l'orgoglio del lavoro, delle cose che fai. In fabbrica si può essere anche felici, anzi, si è felici, si diventa felici solo avendo fatto il proprio lavoro. Io ancora adesso, che manco, questo c'è da 15 anni dalla mia fabbrica, e sono 2 anni che la mia fabbrica l'hanno chiusa, ma quando ci passo vicino e la vedo chiusa, a me viene la piange. Io ancora adesso ogni tanto mi sogno che mi richiamano a lavorare la notte in fabbrica. Sono felice perché ero... Insomma, io ho fatto quasi sempre turni di notte per 30 anni, ma quando la notte il lavoro ti veniva male, tu non tornavi a casa contento, tornavi scoglionato. Se invece avevi fatto, mi sono guadagnato la giornata, tu eri orgoglioso del tuo lavoro, quindi poi non mi ricordo che stava a dire, comunque questo era il senso. Queste cose ci sono, parlo di cose diverse dagli altri, perché vengo da realtà diverse. Quindi ci sono queste cose perché il magico religioso c'era nella civiltà contadina. Se voi parlate con gli strati popolari, pensano alle vostre nonne, chiedete alle vostre nonne, c'erano i fantasmi, c'erano gli spiriti. La gente, non siamo solo questo, c'è altro. L'ultima cosa è che io resto classe operaia fino in fondo. Il paese è in crisi, è grossa crisi, ma io continuo ad avere fiducia nelle umane sorti progressive. Io credo che noi ce la faremo a uscire fuori, e che comunque in ogni caso credo che non abbiamo il diritto di piangerci addosso. Bisogna comunque in ogni caso, anche in qualunque situazione, rimboccarsi le mani, tasse la fa e mettersi a lavorare. Per il momento ho finito, se ci sono domande. Oh, mi rende scherzando, se 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, con noi 25.
Cazzo, è un sacco di gente per la giornata che c'è. Su Genova, che vi devo dire? Io quando facevo il militare a Alessandria, 1970, ci fu l'esondazione del Bisagno, che fece un casino della Madonna. Sono passati 45 anni, ristrade a Ponte da Capo, ma forse c'è il caso di dirsi che forse è colpa vostra come genovesi che siete andati a costruire sotto, però non avevate altra possibilità. Dicevo, oggi era storicamente necessitato per la città crescere su ogni singolo spazio, perché questo era il vostro DNA. Che ne so, avete fatto miracoli. Ci sono miracoli di architettura, miracoli di ingegneria, in ogni buco passate voi. Forza e coraggio, raga.
Buonasera. Senta, io una curiosità e una domanda. Cioè, nel senso, io ho letto il suo libro Canale Mussolini, ma devo dire, mi è piaciuto sia per la storia raccontata, sia per la sua scrittura, che come diceva poc'anzi. Ecco, rispetto al libro, un po' una curiosità dei nomi, nel senso Armida, Paride, Iseo, B- isolati e così via. Allora volevo capire direttamente da lei da dove proviene questa tradizione, questi nomi, e se e fino a che punto sono anche un po' inventati oppure solo realtà.
Senta, lei di dove è?
È dall'accento di meridionale, però vivo a Genova da 35 anni.
La Liguria, i paesini della Liguria non li ha mai girati?
Sì,
i cimiteri?
Ma... beh, i cimiteri no.
E invece quando uno va in un posto, comunque il posto, per conoscere, acquisire quel posto, deve andare in due posti fondamentali. Prima in piazza, in chiesa, e poi nel cimitero, perché lì c'è la storia di quella comunità. Ma se lei gira per i cimiteri della Liguria, vedrà quanti di questi nomi trova. Anzi, se chiede ai genovesi, c'era uno dei più grandi consoli deportuali di Genova, si chiamava Paride Batini. Questi nomi stanno in tutti i nostri cimiteri, li trova dappertutto. E questi nomi stavano nella... certo non sono gli stessi nomi dei miei zii, perché io lì non è che racconto la storia della mia famiglia. Non è esattamente la storia i Peruzzi sono una famiglia che le rappresenta tutte 30.000, quindi lì confluiscono le storie della mia famiglia con le storie della famiglia di Ivana, di mia moglie, confluiscono un po' tutte, quindi poi i nomi li devi cambiare per evitare che qualcuno si riconosca, ma sono nello stesso parco dei nomi che giravano per la nostra famiglia, così sono, ma sono legati, vede, a quella che era la cultura popolare di una volta. Mio nonno paterno, mio padre invece veniva dall'Umbria, mio nonno paterno, vede, nella nostra... se io mi volto dietro di me non ci sono principi, ci sono solo operai, contadini, servi della gleba, poveracci, morti, schiavi, insomma. Noi siamo la prima generazione che va a scuola. Mio papà aveva solo la seconda elementare. Mio nonno era analfabeta, ma conosceva a memoria alcuni canti dell'inferno, perché in giro per le campagne giravano i cantastorie. E quindi c'era questa, c'era la musica lirica, i cantastorie, il ciclo di Rinaldo, ci sono un mio zio che si chiama Ulisse, una mia zia si chiamava Penelope, e poi zio Dante, zia Beatrice, e quindi e questi nomi fanno parte delle nostre storie. Poi vede, gli eroi greci, gli eroi della mitologia facevano parte della cultura popolare. Spero di aver... certo, esattamente come adesso, però alla gente gli mettono nome, non so, Jessica o Beautiful, che cazzo ne so, insomma, invece prima c'era quello, erano così i nomi. Te ripeto, poi Paride Batini era pure una bella figura, insomma, non ci stanno sti nomi, che gli posso fare? Altre?
Sì, c'è più una provenienza emiliano-toscana che ligure-piemontese. In Liguria e in Piemonte valeva molto il soprannome.
Anche da noi
che andava a ridisegnare. Sì. E in quel caso invece non ha avuto, infatti anche Paride veniva dall'Emilia. Cioè,
la mia era paesano mio.
Cioè, il tema però interessante è come quei nomi rappresentassero una forma di ipotetica ascesa sociale. E questo secondo me è una cosa molto bella, cioè che in qualche misura erano nomi che rimandavano appunto una dimensione eroica, la dimensione, poi c'è tutto il filone mazziniano,
sì.
Tutto il filone socialista,
forse hai ragione, c'era una funzione anticlericale.
Esattamente, cioè quindi, come dire, però aveva da una parte l'affermazione ideologica nella carne, che è un aspetto dove forse non era possibile esprimere un'affermazione ideologica in altri modi, per cui la testimonianza più forte era nella carne, nel figlio. Dall'altra parte era anche un auspicio a un futuro diverso, cioè, e nessuno si chiama Rigoletto, semmai Rigoletto diventa un soprannome. Cioè, quindi si scelgono nelle figure anche quelle che, come dire, rappresentavano in qualche misura. Ed è interessante.
Però
in un mondo
piegato. Tanti si chiamano Otello.
E tanti si chiamano Otello. Lì, secondo me, conta un'altra cosa. che era protagonista dell'opera.
Sì, sì.
Cioè, e però appunto in un mondo piegato, secondo me questo tema dei nomi è molto interessante. Fino a un decennio fa non esisteva operaio delle nostre fabbriche che non fosse chiamato per il soprannome. Nessuno lo conosceva col suo nome vero, cioè lo conoscevano per il nome vero, ma quel nome. E l'aspetto di fondo era che veniva dato, cioè in base ai comportamenti, alle culture, è uno degli aspetti che si è persi anche in un percorso di omologazione. Le Deborah sono cioè al massimo, se uno volesse ridurre. Altre domande?
Vabbè, allora se ne andiamo.
Ne avevo una, perché in realtà a me sembra che ci siano stili diversi. Non ho letto Camerata Neanderthal, ma tra Mammut, fascio comunista e Canale Mussolini non c'è lo stesso stile.
No.
E Canale Mussolini non è soltanto la raccolta, come dire, di un percorso familiare, ma c'è anche una ricerca di archivio consistente.
Beh, certo.
Che metti in moto. No, allora questo lo dico perché in realtà i tre libri hanno in qualche misura tre interlocutori diversi e tre forme di preparazione diversa. Da quello che ho iniziato, Camerata Neanderthal mi sembra più sul filone, anche lì, di intreccio, tra le tre scritture diverse che ho visto nei libri precedenti.
Certo, la mia scrittura negli anni è cambiata, ma già la scrittura di Fascio Comunista non è più quella di Mammut. Però Mammut io l'ho scritto nell'86, quindi sono 25 anni, insomma. La scrittura è cambiata. È cambiata perché sono cambiato io. Quelle frasi brevi erano tutti urli, erano tutte urla. Quindi sono cambiato io, ma poi s'affina anche il mestiere, però. Quindi con l'età c'è la saggezza, c'è una maggiore tolleranza, e quindi cambia la scrittura, cambia il rapporto con il lavoro, e che il mestiere si cresce. Guarda, c'è Mark Twain che dice che l'arte all'1-1,5% è dovuta al talento, tutto il resto, il 98% è mestiere, è disciplina, è mettersi sotto e lavorare. Quando io ho scritto Mammut, io sono sempre stato abbastanza maniacale sul lavoro, quindi la ricerca della... Io ho sempre cercato, il mio ideale di scrittura era di scrivere nella maniera più semplice possibile. Quindi ho sempre cercato, come ideale di scrittura, la massima leggibilità. Perché quando io ho cominciato a scrivere pensavo proprio che lo avrei letto ai miei compagni. Quindi non scrivo per gli intellettuali, ma scrivo per... mi considero un nazional popolare, diciamo. Scrivo, e quindi ho cercato... poi dicevo prima che non scrivo come scrivo se non avessi fatto 30 anni in fabbrica, perché il mio ideale di scrittura è quello di cogliere il parlato, che non è la stessa cosa della trascrizione del parlato. Perché se voi provate a registrare e poi lo trascrivete, vi è un casino, diventa illeggibile. Quindi è, come si dice, la letterarizzazione del parlato è un'operazione estremamente difficile, che si fa a sottrazione. Quindi io con Mammut non c'era pagina che non fosse stata scritta o riscritta, rilavorata almeno 7-8 volte. Ma nel corso degli anni questo processo si è sempre più esacerbato. E di questo libro, sul piano formale... Se Canale Mussolini resta sicuramente il libro più importante che ho fatto fino ad oggi, perché è il libro che mi ha dato il premio Strega, poi tradotto in tutto il mondo, quindi significa che, dicevo, quando io lo feci in casa editrice mi dicevano: Penna, tu il best seller non lo farai mai, no? Perché a chi gli interessano le storie dell'Agropontino? E invece no, che un libro ha venduto 425.000 copie solo in Italia, apposta in tutto il mondo. Perché al di là dell'Agropontino, che le mie sono storie di emigrazione, di lavoro, di civiltà contadina, e quello lì ci si riconosce chiunque nel mondo
abbia avuto a che fare con la civiltà contadina e con l'emigrazione. E quindi importante per quei temi, ma la scrittura di Camerata Neanderthal è ancora più elaborata. Quindi io dire, sul piano formale, che se quello rimane il libro mio più importante, sul piano formale il libro mio più riuscito, il libro migliore sia questo qua, sia Camerata Neanderthal, perché di questo ci ho lavorato come un matto, insomma, e non c'è pagina che non sia stata lavorata meno di 30 volte. Cioè un lavoro sempre a sottrazione, perché il mio ideale di scrittura è proprio quello della massima simplicitas, e quindi meno aggettivi possibili, e raccontare le azioni, fare in modo che riuscire a comunicare il sentimento delle cose, riuscire a comunicare attraverso le azioni, e quindi verbo, oggetto, soggetto e oggetto. Oh, poi
devo dire,
io questo so fa.
Sono le prime pagine, però il federale che muore e che si pone il problema di come cantare in chiesa, far suonare in chiesa la banda, mi è sembrata, come dire, un elemento di rottura rispetto anche all'inizio del racconto che invece aveva. Però io chiedo l'ultima domanda, perché non so se la scialuppa di salvataggio. Scusa.
Aspetta, c'è una signora anche.
Il suo ultimo romanzo, però, ho letto molto bene anche per un interesse proprio quasi, diciamo, professionale, Canale Mussolini. Dicevo che probabilmente il discorso anche del linguaggio è diverso, allora, perché Canale Mussolini è fortemente un romanzo che ha anche un respiro un po' epico, un'epopea. Lei racconterà la storia, allora, della sua famiglia, delle persone che ha conosciuto, però si sente in questo romanzo un racconto che è in qualche
come
maniera...
Franzone,
sì.
Franzone. Fino a un certo punto. Io ho l'ambizione di fare epica sempre.
Cioè, questo lo posso capire.
Secondo me anche, ma molto romanzo epico, perché
dovrò rileggerlo. Dovrò rileggerlo, l'ho letto allora, da molto tempo fa.
A volte però c'è questo, sì, c'è il tuo lavoro di ricerca, il tuo lavoro di affinamento, però a volte tu, questo lavoro non è completamente libero, tu sei pure vincolato. A volte sei vincolato dalla storia. È la storia che si sceglie il linguaggio suo. Allora, nella storia di Canale Mussolini, io mi sono dovuto mettere nei panni di questo che raccontava, quindi il filò, quindi lì è fortissimo, sono fortissimi i moduli della narrazione orale, e quindi dovevo fare questo, non so se... qua è diverso, però se lui faccio epica pure qua.
Sì, sì, ripeto, non l'ho ancora letto,
può darsi.
Quello, ripeto, sì. Può essere anche un discorso di epico.
La Bonfanti ci dice di stringere.
Basta.
Vabbè.
Basta, grazie, grazie.
No, no, c'era anche una sì. Qui, non so se avete capito che qui chi comanda tutta la Bonfanti.
Sì, breve. Certo. In un piccolo abstract che c'è nella pagina di presentazione del suo intervento, si dice: l'autore del fascio comunista, che non ho letto ma mi viene voglia certamente di leggerlo, continua a farci viaggiare tra letteratura e vita e nelle delusioni dell'oggi. Quali sono per lei le principali delusioni dell'oggi?
Le principali delusioni dell'oggi sono state la partita da Roma con 7-1 della Roma e la sconfitta del Latina con il derby in casa con il Frosinone, abbiamo perso 4-1. Io il giorno prima ero pure riuscito a convincere, a portare tutta la squadra a benedire a San Marco davanti al Leone Alato, invece abbiamo perso in casa 4-1. Queste sono le decisioni più grandi rispetto alla politica e alla storia. Che cosa dovrei dire? Senta signora, parliamoci chiaro, pure io ho nostalgia degli Inti Illimani e quando sento gli Inti Illimani mi commuovono e mi piange. Vorrei ricominciare a cantare dopo ogni riunione: compagna avanti il gran partito. Quindi c'ho tutte le nostalgie eccetera, ma non posso dire d'essere deluso, perché significa che comincerei ad avere meno fiducia nel futuro, e invece no, signor.
sono deluso di come va a Latina, spero che la Roma si riprenda, ma come classe operaia e per le umane sorti e progressive, io credo, come diceva il presidente Mao, che la situazione è abbastanza caotica, c'è molta confusione sotto il cielo, ma il domani sarà radioso. Non me ne vado a Cuneo. Ciao e grazie. Certo, ci poteva capitare uno un po' meglio di Renzi, però che dobbiamo fare? Teniamo se Renzi.